strettamente collegata, ma con problematiche tutte diverse, è la libertà di associazione. Articolo 18. Ancora i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Questa disposizione, che sembra così chiara e palese, è invece di difficilissima interpretazione, soprattutto per coloro che si presentano nell'esame di diritto costituzionale, chiesta 100 volte uno di questi anni per la giustizia. Per dirvi quanto stupidamente si studia. Uno studio cinematografico non va a vedere la Costituzione e di conseguenza non è in grado di capire cosa si sente la Costituzione. E allora perché cosa è cinematografico? Mi piacerà come questo. È semplicissima la questione dei cittadini, l'abbiamo già affrontata. Hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, sembra abbastanza semplice, fin qui. Vuol dire che possono associarsi liberamente, non hanno bisogno di un'autorizzazione, non c'è tra il killer, l'associazione dovete fare, l'associazione degli amici del centro sinistra, la fate domani, non dovete chiedere l'autorizzazione di nessuno. Siete liberi di farla, liberi di associarvi, liberi di uscirvi e non avete bisogno di nessuna autorizzazione. E poi c'è questo subordinata, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Liberi di associarsi per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Perché è difficile capire questa proposizione? Ma semplicemente perché uno non si riflette mentre studia, è il momento dell'esame, non è la situazione migliore in cui fondamentalmente uno riflette. Perché è chiarissimo cosa vuol dire, qual è il problema che si vuole risolvere. Quali associazioni possono essere vietate? Ci sono associazioni vietate, i commi successivi ci dicono, il comma successivo ci dicono che sono due tipi di associazioni vietate. Quindi sta dicendo che i limiti che la legge può porre alle finalità di un'associazione non sono diversi da quelli che la legge penale, pone come limite della libertà della persona. Ossia, non ci possono essere limiti specifici per l'associazione. L'esempio che faccio sempre per chiarire è che siccome essere deficienti e perciò usare il calcio non è vietato dalla legge, non si possono vietare le società di un sangue. Nel senso che non è possibile creare un reato associativo che non sia semplicemente la prosecuzione di un reato individuale. Non ci possono essere divieti alla libertà di associazione che colpiscono finalità che non siano vietate ai singoli della legge penale. È scritto in italiano questa difficoltà. Per fini che non siano vietati al singolo della legge penale. Allora, la prima difficoltà è capire se questo è un limite o una garanzia. E siccome tutti quanti li lasciamo, suppongo, ontologicamente poliziotti e non libertari, tutti quanti rispondono a questo è un limite. E invece è una garanzia. È una garanzia perché è una garanzia dal legislatore. È il legislatore che non può intervenire per limitare la libertà di associazione. Il legislatore può intervenire per limitare la libertà individuale e allora si comunica l'associazione. Ma non ci possono essere divieti associativi che non siano divieti specifici. È abbastanza chiaro. O no? È chiaro questo? Uno su cento è il mio capitano. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche direttamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Qui ci sono due tipi di associazioni, quelle segrete e quelle cosiddette paramilitari. Ritorniamo sulle cose ultime che sono le più semplici. Da quando ho inventato l'esempio di Boy Scout nessuno ha più dubbi, perché questa cosa di Boy Scout semplice, veramente entrata di due paradigmi, lo riconosco. E cioè la domanda è, possono i Boy Scout presentarsi azioni politiche? E la risposta è no. E i gesuiti possono farlo. Possono i gesuiti presentarsi del tipo politico. La risposta è no, perché sono ordine militare. Allora, quello che non è tollerato in Costituzione è coniugare uno scopo super protetto della Costituzione, cioè la politica, l'associazione politica, il partito politico, con un tipo di organizzazione che invece è di tipo militare, il che non significa avere armi, né marciare con l'arte al passo dell'opera. L'organizzazione di tipo militare è un'organizzazione di tipo gerarchico. Se la legge dell'articolo 49 dice che i partiti dettati dalla politica nazionale con metodo democratico, e questo metodo democratico è esattamente l'opposto del carattere militare dell'organizzazione. Se un partito è un'organizzazione gerarchica di tipo militare, tanto più si sa divide, camicie brune, nere, verdi, gravi, insegne, cioè dà l'idea di essere una formazione di tipo gerarchico militare e non democratica, allora lì si innesta il motivo nobile della politica con un'organizzazione adatta, che è quella militare. E siccome il ricordo è quello delle squadre fasciste, delle camicie nere, delle camicie brune e così via, la connessione tra le due cose rende operativo di dietro. Di voi sta poveretti, quando mai nessuno ha fatto per sé. Ma se i Boy Scout vanno definiti solo un'organizzazione, cioè la famosa frase di Bernard Shaw, di non offendere nessuno di voi ex o ancora scautisti, è una bellissima definizione, no? E bambini vestiti da deficienti, come andate da un deficiente vestito da bambino. È poetica, non sono nulla contro gli Scout, ma sono poetica la definizione del genere, talmente penetrante. Allora, i Boy Scout non si possono presentare alle elezioni perché sono un'organizzazione di tipo militare. Hanno i gradi, hanno le divise, hanno una regola che non è democratica, no? Allora, questa commissione gli impedisce di presentarsi come Boy Scout alle elezioni. È difficile trovare altri esempi che non sono esempi a rischio, perché per esempio le camicie verdi della Lega sono a rischio. Qualcuno ha iniziato un procedimento penale anni fa, non so come si è finito, non so finito niente. Perché il fatto che ci sia un partito che ha i suoi attivisti che si distinguono per una divisa, incomincia a mettere in moto il primo tassello di un'organizzazione militare. Poi finisce lì perché non ci sono gli altri, nessuno gaita la gente di artisti di verde o di rosa. Le partite tutti i figli di rosa. Non è quello di per sé che dà l'idea della natura militare. Un altro problema che si era posto erano per gli attivisti della, come si chiama, espressione tecnica. Quando si fanno le manifestazioni, c'è cioè il servizio d'ordine. Il servizio d'ordine delle manifestazioni, insomma, è una stazione di una volta, il servizio d'ordine aveva un riconoscimento. Erano generalmente piuttosto grossi e tutti avevano una bella bandiera in mano, e cioè avevano una faccia anche cattiva, ed erano riconoscibili per i segnali. E anche su questo è venuto un serio sospetto che fosse un indizio di una relazione di tipo militare. Certi movimenti di estrema sinistra come Sofia Operaio, in certi con l'avanguardia operaia, in certi anni aveva proprio una struttura di tipo militare, così come l'avevano alcuni movimenti di destra. Allora la prima degenerazione del fenomeno politico è proprio verso la deriva organizzativa di tipo militare, e lì che scatta la partita. Le associazioni segrete invece sono un altro del problema. Perché il segreto di un'associazione non è una cosa così semplice. Per esempio, noi abbiamo avuto dei grossi problemi con la massoneria. Problemi di due tipi. Uno, la loggia degenerata, la loggia P2, e E l'altro il problema del rapporto tra massoneria e ordinamento giudiziario. La massoneria di per sé non è un'associazione segreta, non lo è più, lo è stata ma non lo è più. È un'associazione che tiene riservata la propria composizione, nel senso che non la mette sui giornali. Ma se uno vuole sapere, ci sono i vertici della lobby anatomica, del Grande Oriente, del Discoteve, queste cose del genere. Non sono molto frequentati i massoni, a meno non consapevolmente, anche se una cosa ogni tanto deve essere circondato, molto piacevole. Tendenzialmente la situazione si difende dicendo noi vendiamo pubblico chi se lo chiede, chi sono i nostri associati. E di conseguenza, di per sé la società massonica non ha mai avuto problemi di segretezza. Il problema si è posto con la loggia P2, la loggia comandata da Licio Gelli, che è stato un enorme scandalo, perché era una loggia coperta che teneva segreti i nomi degli iscritti agli stessi iscritti. Scoppiata nel metà degli anni 80 e coinvolgendo tutto lo schieramento politico mondano, per Maurizio Costanzo, la scritta finita. Lui aveva motivato dicendo perché così mi sentivo più sicuro, ma da che? Alcuni ministri sono saltati, alcuni di quelli che adesso stanno tornando dalla politica, presidente, cavalieri di Berlusconi, giusto per fare un nome, aveva tagliato ambienti economici, giudiziari, politici, eccetera, con un progetto anche di un programma di riforme istituzionali ovviamente in segno assolutamente autoritario e così via. E quando è scoppiata questo fenomeno, ci si pose il problema di affrontarlo. Allora fece una legge che si chiama legge P2, una legge che comincia con l'articolo 1 definendo per la prima volta in Italia cosa sia una situazione segreta, e finendo per l'articolo 5, decretando lo scioglimento della P2, vuol dire che è una legge che parte generale a tratta e finisce con provvedimento 5 anni. Dice la P2 si considera una situazione segreta e come tale limitata dall'articolo 18, legge dell'82, quelle che anche all'interno di associazioni palesi, massoneria, occultando la loro esistenza, ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti in tutto e in parte anche reciprocamente i soci, e qua siamo sugli elementi della segretezza, come vedete che non è intera la segretezza all'esterno ma anche all'interno, e poi passiamo alle attività. Svolgono attività dirette all'interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche l'ordinamento autonomo, di enti pubblici, anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale. Come dire, ho paura con la P2, questi sono un'associazione strutturalmente segreta e il cui scopo è interferire con le esigenze pubbliche, non interferire solo politicamente, ma anche per gli appalti. Allora, voi capite che questa fattispecie è una fattispecie un po' molto precisa, cioè va a colpire una situazione che sì è segreta, ma che ha lo scopo di interferire con le attività pubbliche. Ma è anche una fattispecie che può applicarsi all'eventualità, alle ipotesi più diverse. Per esempio, quando è scoperto l'anno scorso lo scandalo Fioroni, Miucci, insieme quell'altro Consorti, quell'altro che sta con la maledetta di Carina, possibile, ma quelle cose lì, lì la fattispecie della struttura segreta si poteva fare benissimo. Nel senso che avevano un'intesa riservata, non pubblica, che riguardava la operazione sul mercato, sulla borsa, sulle banche e così via. Ma non è scattata quella fattispecie, perché una fattispecie così disegnata non è facilmente applicabile. L'aggravio stesso. L'aggravio sicuramente lo stesso. L'aggravio era un'organizzazione di tipo paramilitare, tra l'altro, promossa dai servizi segreti italiani e americani, che aveva come obiettivo parare l'eventuale colpo di Stato fatto dalla sinistra in Italia. ed è la sessione segreta. Okay. Ma anche quello non è mai poi diventato un procedimento penale. Non è molto applicato. L'altro versante che si è posto, vi dicevo, sul versante della magistratura, libero motivo specifico, lì il CSM aveva decretato l'incompatibilità tra la funzione giudiziaria e l'iscrizione alla massoneria, motivata sul problema del proprio giuramento di fedeltà. Nei sani riti che fanno i massoni, paghetti, pendolini, per suore, il grande oriente, il gran maestro, il grande imperatore, eccetera, c'è anche una cosa molto impegnativa, che è un giuramento di reciproco sostegno tra massoni, che è formulato in modo talmente impegnativo che, se preso sul serio, significa un patto di sangue, è la prevalenza della difesa della loggia e dei confratelli su tutto il resto. Allora, come si concilia un giuramento del genere con l'obbligo del giudice di applicare la legge e di rispettare la Costituzione e di essere imparziale? Può essere un giudice contemporaneamente vincolato all'obbligo di imparzialità e al giuramento di confraternita anastomica? Non è un problema poco, come vedete. A me sembra che poi la gente giuri i giuramenti. E la questione CSM è arrivata a una deriva del CSM che dichiarava l'incompatibilità. C'è stato un magistrato che ci ha perso le funzioni e ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo e lì ha ottenuto ragione. La Corte dei diritti dell'uomo ha ritenuto che non ci sia incompatibilità tra la situazione anatomica e l'esercizio di pubbliche funzioni, ma che ormai era già dimostrato nei casi specifici il fatto di aver comportato dei comportamenti appunto corretti. E che poi magari fa sospettare che alla Corte di Strasburgo i grendolini non manchino, però il problema è un problema serio, perché tutto sta a capire che cosa sia effettivamente la loggia massonica. Ma questi sono dei problemi che scoprirete nel corso della vita con molta piacevolezza per chi non è massonico, perché che il giuramento di fedeltà conti.